10 minuti, 10 minuti dopo le 9, rieccoci qua per la seconda parte del giorno delle locuste, una puntata un po' speciale perché, come avete sentito nella prima parte, il professor Di Stefano si trova a Parigi. Professore, c'è in collegamento?
Eccoci, siamo qua.
Perfetto, il professor Di Stefano, che nonostante abbia una sanguinosa tariffa estero che gli costa 16 euro al minuto e che lo costringerà a vendere un rene per pagare la bolletta, ha chiesto di rimanere in collegamento perché vuole a tutti i costi ascoltare quello che ha da dire oggi il professor Santoro. Buongiorno professor Santoro.
Buongiorno, buongiorno. Quanta invidia.
Ha visto che bella vita che fa il collega Di Stefano? Lei ha fatto il colpo di testa quest'estate portando tutta la famiglia in Grecia e adesso deve tirare la lima per portare a casa il bilancio familiare.
Esattamente, ma non facciamogli spendere troppo e andiamo subito al punto, direi.
Ma no, facciamolo spendere, ce li ha.
Non è che il professor Santoro non frequenti prestigiose sedi universitarie per convegni,
Ho capito, quindi è un habitué del cancan del Moulin Rouge anche il professor Santoro. E vabbè, alla fine tutta gente che vive di dottrina e poi alla prova del 9 invece sono uomini gaudenti più di altri. Professor Santoro, allora di che cosa parliamo oggi?
Ma io credo che potrebbe essere interessante cominciare a parlare del possibile, futuribile, potenziale accordo tra 5 Stelle e Lega.
Cioè sta edificando un mercato delle pulci in cui...
perché è interessante dal nostro punto di vista per le possibili implicazioni sulla gestione della finanza pubblica, su cui sicuramente una coalizione di questo tipo potrebbe avere degli impatti importanti. Per non perderci troppo nei numeri, ne do solamente due. Allora, da un lato la Commissione Europea recentemente ha pubblicato un rapporto nel quale, alla luce degli ultimi dati, quelli del primo di marzo dell'Istat sull'andamento della finanza pubblica italiana, ha sostanzialmente detto che l'avanzo primario, cioè la differenza fra le entrate e le spese esclusi gli interessi passivi, che l'Italia ha realizzato nel 2017, tra l'altro più alto di quello previsto, non è comunque sufficiente, ad avviso della Commissione, per ridurre il rapporto debito-PIL, per, come dicono loro, immettere il rapporto debito-PIL in una traiettoria discendente. Il rapporto debito-PIL è leggerissimamente calato nel 2017 e si è attestato al 531,4%. Il primo numero quindi è questa implicita, ma neanche tanto implicita, direi abbastanza esplicita, richiesta della Commissione di praticamente raddoppiare l'avanzo primario, e quindi si tratta in soldi di un importo tra i 20 e i 25 miliardi di euro di minori spese e o maggiori entrate, che ovviamente la Commissione non si perita e non dovrebbe neppure, per una questione di competenze, indicare, però è ben difficile immaginare da dove si possano prendere. Dall'altro lato, l'ipotetico potenziale governo Lega 5 Stelle è da immaginarsi che giustamente partirebbe da una parte delle proposte elettorali, e in particolare dalle due che hanno caratterizzato i due programmi, quindi il reddito di cittadinanza da un lato, abolizione della legge Fornero dall'altro. Lasciamo perdere la flat tax, di cui abbiamo già parlato più di una volta. Secondo le stime di Roberto Perotti, entrambi, cioè ciascuno di questi, costa intorno ai 15 miliardi. A questo si aggiunge il fatto che entrambi i partiti vogliono evitare l'aumento dell'IVA, di cui anche qui avevamo già parlato. Quindi, facendo due conti, diciamo così, anche immaginando che 5 Stelle e Lega magari propongano versione del reddito di cittadinanza o dell'abolizione della Fornero, magari graduali, tra quello che chiede la Commissione e quello che affermavano, anzi solo una parte di quello che affermavano nei programmi elettorali e di quello che sanno di dover fare, cioè appunto la sterilizzazione dell'IVA, questi due partiti ballano tra i 50 e i 60 miliardi di euro. Quindi se si concretizzerà questa possibilità, è da credersi e da prevedere che ci sarà un grosso conflitto o un grosso cedimento da una delle due parti, ma sicuramente potremmo almeno potenzialmente assistere a qualcosa di molto diverso da ciò che abbiamo visto negli ultimi anni e che veramente potrebbe mettere in discussione le dinamiche, i rapporti normali tra Commissione Europea e Italia quantomeno.
Quindi il ballo, ci dice il professor Santoro, non è quello del cancan del Moulin Rouge, ma di questi 60 miliardi. Allora vedremo se di che tipo di ballo si tratterà, se sarà il grande ballo dell'estate oppure la sardana si farà infernale, come diceva il poeta. Caro professor Santoro, vuole mandare un saluto ai colleghi della Sorbonne tramite il collega Di Stefano?
No, veramente no.
Li odia tutti i colleghi della Sorbonne.
No, diciamo non ho particolari rapporti con i parigini, con altri colleghi in Francia, però...
Al professor
Stefano di tornare da Parigi con qualche... È vero,
ne ricordo uno in particolare di collega francese, ma adesso non entriamo nel dettaglio. Un souvenir ha chiesto il professor Santoro, mi raccomando professor Di Stefano, sia all'altezza della richiesta. Ricordo in conclusione che il professor Santoro parla invece, al contrario del collega, un fluentissimo francese, perché fin da bambino lesse in lingua originale la biografia di Platini, da tifoso juventino qual era. Professore, grazie per essere stato con noi, buona giornata. Au revoir.
E poi
parliamo del souvenir che le ha portato Di Stefano la prossima settimana. Allora professore, rieccoci qua perché dobbiamo parlare di un crack che spezza il cuore dei bambini, il crack di Toys.
Sì, un crack straannunciato, Gianmarco, ti ricordi, abbiamo parlato
però
più
adesso,
volte.
E ci siamo.
Sì, adesso siamo diciamo all'epilogo definitivo questa volta per la storia di Toys R Us, perché vende completamente tutti i suoi negozi e gli altri, quelli che appunto sui quali non c'è richiesta, verranno chiusi, quindi si tratta di quasi 1000 complessivamente punti vendita destinati a scomparire per questa azienda che aveva aperto a Washington nel 48 agli albori del cosiddetto baby boom americano. Questa notizia conferma, se c'era bisogno, quello che dicevamo la scorsa settimana rispetto alle profezie dell'amministratore delegato di Starbucks, che aveva parlato di una vera e propria apocalisse nel comparto del commercio, perché il fatto che Toys R Us abbia gettato la spugna è imputabile ormai, tutti lo dicono, per la questione della concorrenza nelle vendite e-commerce, in particolare nel comparto appunto dei giochi, dei giocattoli. I debiti complessivi di questo colosso, ex colosso appunto del gioco, sono di 5 miliardi di dollari. E quindi questo fallimento è l'epilogo definitivo appunto di questa concorrenza spietata che il commercio elettronico sta facendo a quello che viene chiamato brick and mortar business, cioè quello sostanzialmente basato sui punti vendita fisici.
In solidarietà e in memoria di Toys segnalo che ci siamo recati con il bambino proprio domenica ad acquistare un parasaurolofo nel negozio di Viale Monza, ed è stato, come dire, un saluto amaro da parte di entrambi. Lei citava appunto i volumi di vendite che riguardano l'e-commerce, e c'è chi avrebbe gonfiato i dati delle vendite e-commerce, e non è come dire un soggetto qualunque, stiamo parlando di Walmart.
Sì, questa è una notizia rilanciata con grande evidenza dal Financial Times, perché Huynh, che era il direttore delle vendite, dello sviluppo vendite di Walmart, ha dichiarato, ha ammesso che c'è stata una dichiarazione di sovrastima delle vendite di Walmart, quindi dichiarazioni in parte false anche nei confronti degli investitori del mercato. Sapete quanto negli Stati Uniti queste affermazioni possono creare poi inchieste giudiziarie, interventi della SEC. Ecco, secondo Huynh, complessivamente Walmart avrebbe appunto più che stimato di più del 50% in più di quanto realmente stava realizzando nel comparto dell'online, perché la, Amazon domina questo comparto, e quindi sostanzialmente Wynn ha detto che i vertici di Walmart volevano dimostrare che Walmart fosse in grado di competere con l'aggressività e la forza di Amazon nelle vendite appunto online. Complessivamente questa sovrastima delle vendite potrebbe avere dei riflessi negativi anche sul titolo, che dopo l'annuncio ha immediatamente perso il 2%. Walmart, come dicevamo la scorsa settimana, ha per la prima volta annunciato un piano molto massiccio di chiusure di punti vendita negli Stati Uniti, e anche un piano ovviamente di licenziamenti di personale.
C'è chi gonfia i dati dell'e-commerce e c'è chi invece manipola l'Euribor, perché una star del trading di Deutsche Bank, sua vecchia nemica, è stata condannata proprio per manipolazione dell'Euribor, la stessa Deutsche Bank che ha guadagnato 3 miliardi nelle ristrutturazioni dei derivati italiani.
Sì, Deutsche Bank, ne abbiamo parlato, sta facendo ancora i conti, nonostante ieri sia stata pesantemente attaccata per aver aumentato i compensi dei suoi amministratori, compreso dell'amministratore delegato, nonostante la caduta dei valori del titolo, perché questo è quello che è accaduto proprio con l'annuncio della chiusura del bilancio che è stato fatto ieri. In contemporanea a questo annuncio del fatto che lo staff di Deutsche poteva ricevere 2,2 miliardi di bonus per l'ultimo anno, è arrivata l'ennesima condanna. Questa volta è una condanna per la manipolazione dell'Euroribor, e sappiamo quanto l'Euroribor sia delicato, perché stiamo parlando dell'indice di riferimento sul quale si basano tutti i contratti di mutuo e i contratti di finanziamento a livello europeo. Quindi la manipolazione di questo indice è una manipolazione veramente molto pesante. Era costata 2,5 miliardi di sanzioni proprio nel 2015, e ieri è arrivata anche una condanna penale da parte della Southwark Crown Court di Londra, che ha appunto riconosciuto colpevole Christian Bitter di aver appunto manipolato il mercato Euribor, e l'ha condannato anche a pagare una multa nei confronti della Financial Service Authority, che è sostanzialmente l'autorità di controllo per quanto riguarda i mercati finanziari. La vicenda comunque non è destinata a chiudersi, e così come non sono destinate sicuramente a chiudersi le polemiche sul fatto dei derivati ricontrattati dallo Stato italiano. Ne abbiamo parlato più volte, e emerso anche negli atti che sono stati depositati dal Ministero del Tesoro alla Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario. È emerso appunto che tutti i contratti derivati che sono stati ricontrattati dal Ministero del Tesoro, quando la controparte era per esempio Deutsche Bank, questi contratti si sono manifestamente chiusi o sono stati ricontrattati con perdite complessive per oltre 3 miliardi di euro.
Sono le 9:23 minuti, abbiamo ancora 2 minuti di trasmissione. Ne approfitto per segnalarle, professore, visto che lei ne fa anche, questa sera lì a Parigi alle Grand Rex c'è il concerto di Sylvie Vartan. Ha preso il biglietto?
No, grazie, non è il mio genere.
Quindi va a letto presto anche nella città del vizio?
Assolutamente.
Vabbè, allora se ne vuole approfittare invece all'Acquario di Parigi, c'è una mostra di Peppa Pig, nel caso volesse portare un souvenir per il bambino. Visto che abbiamo un minuto, scelga lei l'argomento tra quelli rimasti in scaletta con cui chiudere questa puntata del Giorno delle Locuste in diretta da Parigi. Lei, non io.
Direi che possiamo scegliere facendo la scelta sull'ultima notizia. L'ultima notizia riguarda sempre le vicende di Eni, l'avevamo già in scaletta, ma appunto poco tempo fa, per la precisione un paio d'ore fa è stato pubblicato un nuovo report, e questa volta è Amnesty International che va all'attacco di Eni e Shell e chiede la riapertura urgente dell'investigazione su 89 sversamenti petroliferi nel sud della regione del delta del Niger, e appunto accusa Eni e Shell di aver di gravi negligenze nella gestione appunto dell'inquinamento legato ai pozzi petroliferi, perché la Nigeria, non solo per le accuse appunto di poche ore fa di Amnesty, ma perché c'è stato un ennesimo giallo che è stato registrato e rilanciato dall'Espresso, cioè il capo del Dipartimento Anticorruzione nigeriano, Ibrahim Magu, si è salvato per miracolo da un attentato di cui è stato vittima, un attentato che aveva appunto l'obiettivo di eliminarlo, e nella sparatoria è rimasto ucciso un poliziotto della sua scorta. Questo per dire appunto che la Nigeria e le inchieste sulla corruzione nello Stato nigeriano, che vedono appunto Eni e Shell tra i principali imputati per il famoso versamento da oltre $1 miliardo intascato dagli ex ministri, è sempre al centro di queste vicende molto discutibili e molto oscure.
Le 9:26 minuti, saluti a questo punto i suoi ascoltatori, professor Di Stefano, come farebbe Christine Lagarde, con cui tra poco vivrà una crociera romantica sulla Batomouche. Come li saluta gli ascoltatori?
Buona giornata, buon fine settimana, buon weekend, ci vediamo.
Non abbiamo detto come farebbe Christine, sì, non abbiamo detto come farebbe Christine Lagarde.
Ma non lo so, non sono in grado.
Un saluto base.
No, preferisco ricordare a tutti appunto l'appuntamento del prossimo fine settimana.
Va bene, allora ricordiamo l'appuntamento della prossima settimana. Lei c'è in trasmissione oppure a Miami prossima?
No, certo che ci sono, anche perché poi appunto da lì mi trasferisco a fare la cosa giusta.
Eh sì, lo racconteremo. Professor Di Stefano, grazie per essere stato con noi, vada a conteggiare gli scatti telefonici, ci sentiamo e ci vediamo la prossima settimana, arrivederci.